Buon kiwi!
Buon kiwi!
Io sono Chiara Bis.
E io sono Chiara 1.
Allora, breve premessa, dovete sapere che io sono quella che prepara gli episodi per distruggere il podcast e non farlo ascoltare da nessuno. Chiara invece è quella che si impegna un po' di più per portare argomenti che effettivamente tutti conoscono e quindi oggi apprezziamo il suo impegno, il suo sacrificio nel parlarci di Lupin, non il cartone ma ovviamente la nuova serie di Netflix uscita in due parti, la seconda da pochissimo a giugno uscita. Quindi lanciamo la sigla e poi Chiara lascio a te il microfono. Sigla.
Ok, come sempre grazie per questa introduzione.
L'onore e il rispetto per te.
Mi sento una persona importante. Diciamo che ho scelto questo contenuto più perché appunto è famoso, lo stanno guardando tutti, che per un reale interesse, mettiamola così. E avrei fatto bene a seguire il mio interesse. Comunque, partiamo con qualche tecnicità, giusto per... Allora, come accennava Chiara, la serie è divisa in due parti, non in due stagioni. Quindi al netto c'è solo una stagione da 10 episodi.
Sì.
La seconda parte è stata rilasciata l'11 giugno. Sono appunto 10 episodi, una durata di circa 45 minuti, quindi per una volta abbiamo una lunghezza che viene mantenuta da Netflix.
Sì,
questa serie è una serie francese, quindi appunto girata e prodotta, possiamo dire, in Francia e poi distribuita da Netflix. Come nomi, non c'è molta gente così... importante forse da citare Louis Leterrier, che era appunto regista di diversi film tra cui Hulk, Now You See Me e altri. E poi invece come interpreti abbiamo principalmente Omar Sy, che l'avrete già visto in Quasi Amici, si chiamava, giusto?
Ah, è vero, era lui.
Sì, era lui, quindi lui ha davvero, cioè, è un attore importante. E infatti è strano trovarlo in una serie distribuita da Netflix, per fortuna che c'è lui. E per il resto abbiamo principalmente attori abbastanza di nicchia, come ci aspettiamo solitamente. Che dire, una serie d'azione poliziesca, in giro ho trovato scritto thriller, ma onestamente anche no, drammatico men che meno, quindi io mi fermerei a poliziesco e d'azione.
Ci sta.
Fermiamoci qui. Diciamo che all'inizio, quando è stata annunciata l'uscita della prima parte, quindi proprio ormai secoli fa, c'era stato il dibattito, perché ovviamente la serie si chiama Lupin, Omar Sy è di colore, quindi tutti avevano gridato al politically correct, no? Ovviamente poi la cosa bastava informarsi, nel senso non c'entrava assolutamente niente, perché lui come personaggio, quindi lui tale Hassan Diop, si ispira al personaggio dei libri, quindi okay. Lupin è semplicemente un titolo clickbait usato da Netflix per attirare il grosso della gente.
Sì, infatti già dal trailer si aveva un po' questa percezione, diciamo, che alla fine l'avessero infilato un po' dentro così a caso.
Ma sì, per carità, il personaggio proprio di Lupin come appunto personaggio dei libri c'è, nel senso che comunque si sente la sua influenza, però finisce qui la storia. Quindi i libri vengono perpetuamente citati, però c'è assolutamente un personaggio tale Arsenio Lupin, basta.
Ma non mi ricordo, il cartone invece di Lupin erano film o era una cosa a episodi? Perché io non ho mai visto neanche quella.
Allora sì, praticamente era sia serie, nel senso che c'era un anime, perché mi sembra sia giapponese.
Ah, ok.
C'era il manga, l'anime, poi facevano i film ogni tot per fare un po' più contenuto cinema, possiamo definirlo così.
E poi quindi però c'erano anche i libri.
Sì, cioè diciamo che in realtà... praticamente alla fine, com'è che posso definirlo, il contenuto più conosciuto è Lupin the Third, quindi l'anime, il cartone. Che la gente sappia che esistono dei libri che sono alla fine la prima cosa che è nata, da cui poi è stato tratto il manga, è un altro discorso.
No, infatti mi mancava un po' questo punto d'inizio, da dove fosse partito tutto. Ah, okay,
sì,
okay.
Sì, i libri praticamente sono stati scritti da Maurice Leblanc. Sono una collana di libri anche abbastanza lunga e complessa, ti dirò. E lo stesso Maurice Leblanc aveva preso ispirazione per il personaggio di Arsenio da un ladro realmente esistito.
Ah, ok.
Quindi è stato tutto un circolo a partire dal 1860, esatto. 70, ad arrivare a questo.
Chissà se uscirà poi un film che prende ispirazione dalla serie, che prendeva ispirazione sì. dai libri.
O da Maurice Leblanc stesso.
Esatto.
Ma tra l'altro Maurice Leblanc molto... non ho capito se c'è un rapporto di... se c'era un rapporto di amicizia con Conan Doyle, ma oltretutto inserisce nei suoi libri un personaggio che chiama Herlock Sholmes, che quindi dovrebbe essere, tra molte virgolette, la parodia di Sherlock sì. Holmes. Quindi, secondo Fantastico. Me, questa serie ci dà lo spunto iniziale per andare a comprare i libri.
Esatto.
Io ve lo dico.
Ma anche perché, appunto, cioè, da come li hai presentati e da come si presenta comunque la serie e il personaggio, effettivamente sembrano una cosa molto vicina al mondo di Agatha Christie, piuttosto che,
sì.
appunto, di Arthur Conan Doyle.
Sì, ma infatti i libri devono essere molto belli.
Boh, va a sapere.
Poi, ovviamente, Netflix, cavalcando l'onda, ha fatto pubblicare dei libri con la copertina del libro che noi vediamo nella serie.
Mm-hmm,
quindi
okay.
questa bella copertina, con ovviamente il banner sotto della serie TV, e vabbè.
Mica
però
scemi.
Comunque, se volete spendere la metà, ci sono le edizioni Compton, che ce n'è 6 o 7 tipi diversi. Andate con quello, 5 euro
e
passa
via.
La paura, e via.
Per la spiaggia va bene, dai.
Esatto, sì, sì. Io sponsorizzo. se la Compton vuole darci qualche un codice,
esatto.
non lo so, noi siamo qui. Ma infatti mi sa che può, magari lo cercherò da qualche parte, che deve essere carino. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Tornando alla serie TV, quindi Hassan Diop si ispira a Arsenio Lupin come ladro, come personaggio. Parlando della sua storia, quindi della trama, ci viene presentato come un uomo adulto che appunto lavora al Louvre, come ha detto, alle pulizie, e per, diciamo, pagare delle persone a cui lui ha chiesto un prestito, organizza un colpo per rubare una prestigiosa collana che è tornata al Louvre dopo tantissimi anni, messa all'asta dalla famiglia Pellegrini, che è una delle famiglie più importanti e influenti di tutta Francia.
Mm-hmm.
Qui vado in spoiler per chi non ha visto il primo episodio, perché purtroppo è inutile parlare della serie se non vi faccio degli spoiler, quindi se non avete visto il primo episodio, che è anche l'unico che salverei di tutti questi 10,
fantastico,
fermatevi, poi andremo in spoiler progressivamente. Praticamente alla fine salta fuori che ovviamente lui viene tradito dai suoi complici, che erano appunto i suoi creditori, e quindi loro gli rubano la collana, ma di nuovo ovviamente era tutto un piano premeditato, quindi lui ne esce con la sua collanina bella bella e se la porta a casa.
Mm-hmm.
Da qui inizia tutta una serie di intrighi, nel senso che questa collana era quella che era stata rubata dal padre di Hassan. E okay. quindi suo padre era stato arrestato per il furto di questa collana e poi lui in prigione si era suicidato. Hassan è sempre stato convinto della colpevolezza del padre e, chiariamo, lui aveva 14 anni all'epoca del fatto, e per un caso scopre che in realtà molto probabilmente suo padre è innocente e quindi inizia la ricerca della verità tra mille peripezie. Ora, tralasciamo la cosa che doveva essere un politically correct e inseriamo di nuovo lo stereotipo del ladro di colore. Vabbè, lasciamo stare.
Effettivamente un po'. Vabbè.
Ma più che altro perché ci ragionavo e non c'è, a parte il padre di Hassan che poi si rivela essere una brava persona,
mm-hmm.
non c'è un personaggio di colore che sia positivo o che comunque rispetti la legge.
Sì.
Quindi non lo so se possiamo definirlo politica ricorrent o boh. Anche perché io mi aspettavo, sapendo un minimo della trama, che il presupposto di Hassan sin dall'inizio fosse riscattare le volontà di suo padre e, diciamo, far sì che la gente lo riconosca come innocente. Innocente.
Okay.
In realtà lui è un ladro, poi che scopra che in realtà lui era innocente è una seconda, cioè è una cosa che si sviluppa poi dopo.
Mm-hmm, sì.
Quindi lui nasce primariamente come ladro, punto, stop, chiuso e finito.
Okay.
E già questo, secondo me, non lo so, crea un po' un presupposto sbagliato, quindi c'è già una partenza sbagliata ai miei occhi. Poi lui dovrebbe essere comunque il moderno Arsenio Lupin, quindi intelligente, trasformista, tutto quello che vuoi. Il problema è che io non vedo una sua intelligenza così spiccata, perché comunque i piani che lui mette in scena sono tutti piani presi dai libri. Non c'è mai niente di suo.
Mm-hmm.
Cioè lui non si inventa mai nulla. Lui prende i piani papali papali dai libri. Infatti poi c'è un detective della polizia che ovviamente viene sminuito, ma perché figurati, sarà mica il piano di Lupin, ovviamente. E lui se ne accorge praticamente subito. Perché poi, oltretutto, intelligenza dietro l'intelligenza, Hassan usa come, diciamo, nomi falsi tutti degli anagrammi di Arsenio Lupin.
Ah.
cioè, quindi dico, sì vabbè, però sei un po' stupido. Cioè, Boh, non lo so.
Sì, diciamo che i modi in cui hanno cercato di citare il Lupin originale rendono tutto un po' facilmente comprensibile anche per gli altri personaggi della serie, probabilmente, quindi... Ma il personaggio di Hassan, cioè, cercano di rappresentarlo come uno, appunto, cioè, un super personaggio, intelligenza spiccata, tutte ste cose, o non ci provano neanche ed era una cosa che tu ti aspettavi?
No, no, il problema è che ci provano, perché lui deve appunto essere, cioè, lui lo presentano come intelligente, portato alle arti marziali, super hacker, eccetera, eccetera, eccetera.
Ah, ok.
Quando in realtà risulta intelligente solo perché tutti sono stupidi. È questa la cosa. Cioè, è come un rapporto Sherlock Holmes-Watson, ma all'ennesima potenza.
Sì.
Cioè, lui non è intelligente, secondo me. Lo dimostra in molteplici occasioni. Partendo appunto da questi anagrammi, che per carità, va bene, deve esserci quello fissato che li va a trovare. Posso anche far finta che sia così. Ma che cacchio, ci sono più occasioni, e qui davvero vado in spoiler, lui alla fine vuole incastrare questo Pellegrini, ok?
Ok.
Perché appunto il furto è stato ideato da lui, lui si è rubato la collana da solo per i soldi dell'assicurazione. Fine. Cioè non c'è neanche tutto sto gran mistero dietro. Ma vabbè, il più è incastrarlo. E tramite una conoscenza, cioè lui conosce questa giornalista che è stata rovinata da Pellegrini, e lei aveva un vecchio video dove si vedeva che Pellegrini aveva praticamente venduto delle armi a dei terroristi, e poi questi terroristi li avevano usati contro l'esercito francese, no?
Mm-hmm.
A parte il fatto che lei ha questo filmato, se l'è tenuto dietro per 20 anni, potevi usarlo prima, vabbè. Lui, super hacker, ne pubblica un pezzettino su Twitter, così, giusto per lanciare. Poi si porta il VHS in televisione e magicamente il VHS scompare perché lui non si è fatto neanche una copia digitale.
Ah, ottimo.
Cioè, ma poi un VHS in televisione, ma Twitter non ti andava bene? Davvero, non capisco. E questa è la sua intelligenza. Poi a un certo punto lo arrestano, si fermano per fare benzina perché ovviamente la macchina della polizia è a secco. Devo andare in bagno. Va bene, vai in bagno. Non riesco, mi togli le manette. Sì, ma non scappare. Cioè, scusami. Scusami. E lui ovviamente scappa. Cioè, ma davvero? Ma davvero? Cioè, sono queste le cose che...
Sì, in effetti,
non capisco.
Non regge molto.
No, no, ma per niente. Ma per niente. Poi, vabbè, tralasciamo il fatto che la sceneggiatura è stata proprio scritta male. C'è un video di una ragazza che ha analizzato proprio diversi buchi proprio della sceneggiatura, cioè roba che vedi tu, lei faceva l'esempio, arrivano in un posto, c'è palesemente luce, non è tramonto, sono le 5 del pomeriggio, passano 5 minuti, che davvero sono 5 minuti, perché non è che c'è un taglio, che
sì.
Notte fonda.
Ah, ottimo.
E lui va in giro, deve cercare un tipo con la torcia. Dico, ma sei stupido, vabbè. E lei è del canale YouTube Cosmopoli Nerd, ha fatto proprio una bella... cernica, okay, di tutti questi errori.
Magari mettiamo poi il link,
sì, sì,
nella,
sì,
descrizione, così se volete recuperarlo.
E ce ne sono proprio davvero tanti, ma già solo nel primo episodio. E una cosa che a me aveva sconvolto tantissimo guardandolo era il primo episodio della seconda parte, dove hanno rapito il figlio, perché lui è sposato, cioè ha un'ex moglie e ha un figlio adolescente.
Mm-hmm.
E mentre sono in gita rapiscono il figlio, e il tipo che lo rapisce poi lo chiude in macchina nel baule e dà fuoco alla macchina. Ovviamente tu sai che lui non muore, perché, cioè, dai, davvero vogliamo,
sì,
far morire il figlio 14enne? Ovviamente no. Fosse stato un film di Tarantino sarebbe successo, sarebbe stata la svolta epocale. Ovviamente non è così. Praticamente lui vede la macchina in fiamme, arriva, si inginocchia davanti e inizia a urlare.
Okay.
Vabbè, sai che c'è tuo figlio dentro, magari prova ad aprirla sta macchina. No, vabbè, arriva la polizia e lui, c'è mio figlio di dentro, c'è mio figlio. Nessuno che lo caga, lo arrestano. Smettila di dire cavolate. D'accordo, va bene.
Okay.
E nessuno si inchiappetta la macchina, nessuno. Alla fine la forzano il baule, lo aprono e dentro non c'è nessuno, ovviamente. Poi flashback, perché con lui c'era l'unico poliziotto che crede alla storia di Lupin, fa vedere che apre la macchina, prende il ragazzo e lo porta via. E ovviamente il bagagliaio lo lascia aperto, quindi, cioè, raga, sì, sì, sono proprio errori del genere.
Sì.
Quindi, alla fine, ho visto che ci sono poche persone che la pensano così. Tutti trovano questa serie bella, accattivante, con colpi di scena. io boh, colpi di scena non ne ho trovato mezzo, perché quando c'è una cosa un po' innovativa, sì, è carina, ma non da dire è il plot twist della vita, o sì, io non l'avrei mai detto. Ci sono alcuni colpi di scena carini, ma non da farti boh, esultare, o che ne so io, farti dire oh my god, non ci avrei mai pensato. Quindi...
Okay.
No, e poi appunto a tutti sti buchi, a tutte ste cose, l'unica cosa che salva è appunto la presenza di Omar Sy, che lui comunque è un attore coi controcavoli, interpreta bene il suo personaggio e salva un pochino quella che è la scrittura originale. Però ci fermiamo qui.
Ma cioè, secondo te, cioè, immagino che per la maggior parte delle persone sia stata una serie da guardare tipo tutta ad un fiato, nel senso non vedi l'ora di vedere l'episodio dopo, eccetera, eccetera. Secondo te qual è la linea di trama che ti tiene attaccato? Cioè il fatto che lui cerchi la verità?
Ma allora, secondo me è più il cosa si inventerà, che poi ovviamente non si inventa niente. Però, cioè, tu sai già che suo padre è innocente, sai già chi è il colpevole, sai già che lui lo vuole incastrare.
Ok.
La trama è già scritta dal primo episodio.
Sì, quindi è più per il personaggio allora.
Ma sì, perché ci sono alcuni personaggi che ovviamente, boh, ti fidi e poi si rivelano essere dei traditori o viceversa.
Ok.
Però non sono dei personaggi così importanti. Dovrebbero esserlo, ma non lo sono. Lo stesso antagonista poteva essere un signor antagonista. Non lo è, ma neanche morto. Non ha carattere.
Esatto, quindi anche tutto quello che ruota intorno al protagonista, diciamo che non regge particolarmente.
No, secondo me no, perché il villain, chiamiamolo così, poteva essere di tutto rispetto, comunque ha nelle mani tutta Francia, è comunque un vecchio viscido e spietato. Arriviamo all'ultimo episodio e comunque Hassan Diop ripercorre Lupin in tutto e per tutto, quindi ladro gentiluomo che non è violento, non uccide, eccetera, eccetera.
Okay.
Minaccia sto vecchietto con un coltellino e questo confessa tutto. Cioè, dai, capisci che non c'è proprio spessore di personaggio.
Sì.
Anche nei poliziotti. La poliziotta è un'ignorantona, ma proprio becera, una capra. Perché non, cioè, non fa niente di utile. Ed è quella che si fa scappare lui dal bagno, vabbè.
Ah, ok.
Ci viene presentato nel primo episodio un primo detective che, da come interagisce con l'alter ego di Hassan, quindi questo riccone che compra la collana fintamente...
Sì.
Ci viene presentato come il possibile poliziotto che gli metterà sempre i bastoni tra le ruote, no? Cioè, un bel personaggio. Sparisce. Eclissato.
Ah.
Boh, lo vedi due volte, fa due cose totalmente inutili e basta. L'unico altro poliziotto è quello che effettivamente si accorge di tutto, all'inizio non gli crede nessuno, quindi sta cosa è molto snervante, secondo me.
Sì.
Non crea quella bella sottotrama, ecco, di lui che vuole provare a prenderlo, bla bla bla. Quindi davvero non ne capisco il senso.
Sì, probabilmente puntavano tutto sul suo personaggio e speravano che avrebbe attirato con quello, effettivamente ha funzionato. Mi chiedo anche poi, in realtà, quante persone tra chi l'ha visto conoscevano già effettivamente Lupin, perché tipo io lo conosco di nome e di faccia dall'anime, però non ho mai visto niente neanche in passato, quindi mi chiedo se alla fine abbia realmente attirato il fatto che c'entrasse con Lupin, forse un po' all'inizio per fare presa, però secondo me poi come ogni roba Netflix esplode, te la trovi in home page, quindi... Ne senti parlare tanto e quindi poi tutti iniziano a guardarlo, penso sia andato così alla fine.
Sì, perché comunque Netflix stessa l'ha spinta tantissimo questa serie, cioè c'era ovunque la faccia di Omar Sy per la sponsorizzazione.
Sì, forse, non so se, forse avevano fatto anche tipo la pubblicità durante il Super Bowl, una roba del genere.
Sì, ma hanno fatto un sacco
comunque
di roba.
Comunque sì, l'hanno sponsorizzata veramente tanto.
Ma mi sembra anche tipo app. Forse anche con un contenuto, con un film importante, mi ricordo, o con un film, o con, com'è che, ah no, forse per il calcio, che tipo durante le riprese vedevi Omar Sy da qualche parte, imboscato dietro.
Ah sì, ma infatti anche adesso per gli europei forse c'è la pubblicità,
brava, sì,
che hanno
gli
fatto
europei.
Quella apposta tra Lupin e il Divin Codino,
sì.
E hanno fatto un mashup,
sì.
Si vede che, boh, Non riesco mai a capire quanto ci investano, quanto si aspettino il successo, però effettivamente quando ci investono così tanto a livello promozionale poi non falliscono quasi mai, devo dire.
No, ma infatti era scontato che avrebbe avuto il successo che sta avendo. Io onestamente, non avendo visto la prima stagione, la prima parte quando è uscita, e avendola vista un po' dopo, mi aspettavo molto di meglio. Qui non hai quella solita curiosità di andare avanti dopo.
Sì.
Cioè ce l'hai solo perché alla fine dell'episodio ti buttano, ma come spesso abbiamo detto, ti buttano la notizia che poi non è così bomba, però vabbè, e dici vabbè, vado avanti. Se no tutto quello che succede nel mezzo è inutile, non ha nessun impatto secondo me, sia emotivo che non. A un certo punto, cioè questa davvero, devono trovare un complice per fare il super colpo della vita per incastrare Pellegrini, e scelgono il complice andando in biblioteca e vedendo chi legge i libri di Lupin. Dai, cioè... Ma potrei andare anch'io in biblioteca a prendere i libri di Lupin, ma scusami, mi scelgono per un colpo o per... Non lo so.
Effettivamente sembra un po' quasi, non dico fanservice, perché poi appunto, a meno che non fosse così famoso in Francia, cioè penso che effettivamente Lupin forse in Francia sia più famoso che da noi, non
forse
lo so.
Forse sì.
Cioè non riesco a capire, cioè fosse Star Wars... Capisco di più che la Disney continua a sfruttare il marchio, perché è una cosa che continua a funzionare. Con Lupin non so se c'era bisogno effettivamente di tutto questo ammiccamento, anche appunto il fatto che lui usi i pseudonimi lì che sono tutti anagrammi, però vede che appunto sono partiti da questo concept e poi dovevano farlo in qualche modo centrare con la serie, che in realtà prendeva poi un'altra direzione, quindi hanno scelto queste cose, questi dettagli che però la rendono un po' meno credibile, ecco.
Ma sì, non riesce secondo me a ottenere quel risalto, quella cosa che doveva avere. Poi per carità, se è piaciuta, bene. Non riesco davvero a capacitarmene, onestamente. Cioè, è una di quelle serie, secondo me, che devi guardare, e l'ho già sentito dire da diversi, o almeno da chi controtendenza come me l'ha criticata, che è una di quelle serie che non devi guardare con attenzione, perché appunto se la guardi con attenzione noti tutte queste piccole cose e ti viene solo il nervoso. Io ero molto nervosa mentre la guardavo, non mi ha rilassato, quindi perde proprio il senso che dovrebbe avere. O comunque non ha stimolato la mia mente a lavorare, a ragionare, eccetera.
Ok.
Secondo me ci sono molti più contenuti, anche ovviamente meno famosi, che fanno questo lavoro e lo fanno meglio.
Ma sì, ma infatti, cioè, alla fine si torna sempre allo stesso discorso, che Netflix probabilmente punta proprio su quel tipo di contenuti che non necessitano una grande attenzione, un grande impegno per la visione, e ci punta effettivamente non solo producendoli, ma poi mostrando proprio una grande forza a livello di marketing e promozione per farli andare bene, perché probabilmente sanno anche che è il tipo di prodotto che soddisfa di più il loro pubblico, perché se pensiamo comunque a una piattaforma con milioni e milioni e milioni di iscritti, ci sta forse che poi la maggior parte l'attacchi e intanto scrolli Instagram col cellulare o altro, e quindi non deve essere una cosa che ti impegna al 100% il cervello, ma la tieni così e la guardi perché tutti ne parlano.
Ma tipo, che ne so, se stai, non lo so, se stai stirando, se stai cucinando, se stai facendo qualcosa che ti richiede un minimo di attenzione, quindi questa non la guardi perpetuamente.
Sì.
Cioè, ci sta, però davvero non ho proprio capito quale fosse il fine ultimo.
Ma quindi mentre la guardavi comunque, nonostante tutto, ti veniva voglia di andare avanti, ormai ti era venuto nervoso per le cose che non tornavano?
Per la prima stagione ancora sì. Cioè per la prima parte era abbastanza credibile per alcune cose, cioè non tanto credibile, perché quello onestamente non mi interessa, cioè se lui deve essere il super ladro ci sta anche che si prendano delle licenze, voglio dire.
Sì.
Però un minimo andavi avanti. Poi davvero la seconda parte secondo me è inguardabile. Qualcuno ha detto che è migliore della prima. Io non capisco dove.
Ti dissocio.
Sarà un mio limite, ovviamente. Io ho degli standard troppo alti e quindi...
Ma adesso tornerà o è finita così?
No, c'è una terza parte, figurati.
Ah sì? Ah, una terza parte, quindi sempre prima stagione.
Sì. E quindi faranno anche quella. Io onestamente devo capire su che cosa, perché comunque si è conclusa in un modo abbastanza conclusivo. Invece tra la prima e la seconda parte c'era uno stacco di quelli che dici Ok, quindi questo è un finale? Mi stai dicendo questo?
Sì.
Cioè, troppo prepotente. Così, okay, invece era proprio, boh, finale abbastanza conclusivo, ti dirò. Mancava magari una frasetta e l'avevano proprio conclusa.
Mm-hmm,
quindi,
boh. Sì, l'unica cosa che mi chiedo sempre, come già era successo in Bridgerton, è queste serie che fanno il super boom e che effettivamente vengono viste praticamente da tutti, poi a livello di riconoscimenti ottengono qualcosa o comunque viene riconosciuto, tra virgolette, invece in un certo modo che comunque a livello qualitativo siano inferiori, tra virgolette, manchi qualcosa e che quindi poi, che ne so, agli Emmys o qualsiasi altra competizione di questo tipo passeranno poi in secondo piano e non verranno molto calcolate, non lo so, lo scopriremo penso quest'anno perché...
Sì.
Perché, cioè, tipo sapevo che già per gli Emmys è così, Netflix sta puntando molto di più ad esempio su The Crown, quindi forse poi capiscono qual è effettivamente il target e con cosa puoi puntare a cosa. Però, boh.
Non lo so, cioè è proprio da vedere dove si andrà a parare. Davvero, qua secondo me margine di crescita non ce n'è. Non mi aspettavo, che ne so, lo Sherlock Holmes di turno, però un pochino di più, insomma, già. Ci siamo capiti. Per me, boh, è un fallimento, lo reputo, lo classifico negativamente. Se proprio volete guardarvi qualcosa a cui non dedicare troppa attenzione, ci sta, altrimenti no.
Sì. No, invece io voglio fare una proposta a Netflix, che so che ci ascolta sempre. Volevo chiedere, perché piuttosto non ci recuperate tutti i 1355 episodi di Conan e ce li mettete tutti disponibili e poi ci fate anche delle playlist tipo solo gli episodi in cui si parla degli uomini in nero oppure casi più lunghi di 5 episodi e così poi noi scegliamo quali guardarci. Grazie.
Quello sarebbe figo. Sarebbe, minchia, un sacco figo.
Anche se forse lo saprebbe fare meglio Disney Plus.
Sì, forse sì.
Come fanno le playlist, impostano le cose loro, sarebbe meglio. Però, boh, onestamente non so se Conan, cioè una volta era di Mediaset, adesso
sì.
Non so se è ancora
adesso...
loro, se ci sono da qualche parte, probabilmente tipo su Italia 2 o così gli danno ancora in qualche punto della giornata gli episodi, però non saprei.
Bella
sentito.
Domanda.
E soprattutto poi forse si è bloccato, cioè nel senso che in Giappone stanno andando avanti e qua da noi a un certo punto hanno smesso poi di doppiarlo, di distribuirlo, eccetera, non so.
Non lo so, secondo me stanno continuando, ma nel senso che ogni tanto mettono gli episodi nuovi su... Cos'era, tipo su Super?
Mm-hmm. Ah, ok, su Super andavano.
Forse sì, però non so chi la distribuisce, cioè se puoi trovarla tipo
sì.
In giro.
Non lo so, dobbiamo fare
o
un
se
episodio...
Super ha un canale gratuito online.
Dai, Chiara, li recuperiamo tutti e poi facciamo un bel episodio.
Sì, ma comunque molto meglio Detective Conan di questa cavolata qua.
Mamma
cioè.
Mia.
Ma dai, il peccato che è lunghissimo, eternissimo.
Esatto, sì.
Vabbè,
va bene,
direi
si
che...
conclude qua
sì.
La recensione insoddisfatta
sì.
Di Chiara 1. Noi vi aspettiamo su Instagram a KiwiPod, così ci fate sapere se siete dello stesso suo parere o se invece a voi è piaciuta e aspettate la terza parte. Ci trovate anche su Twitter e Facebook come KiwiPod. Ci potete ascoltare su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker e Amazon Music. Va bene, basta. Ci sentiamo giovedì prossimo, direi, con un nuovo episodio. E basta. Ciao ciao.
Ciao ciao. We'll